Se non è già il paese più popoloso al mondo, lo sarà presto. Con 1 miliardo 300 milioni di abitanti, l'India ha superato o sta superando, a seconda delle fonti, la Cina. Record demografico in un subcontinente che rimane per certi versi impermeabile, forse anche perché la sua cultura millenaria è estremamente complessa, in parte ermetica, in cui le coordinate religiose, per quanto riguarda induismo ma anche le altre religioni non monoteiste, buddismo, sikhismo, jainismo, antecedenti a cristianesimo e islam, hanno coordinate che a noi paiono lontane. Il sacro permea la vita degli indiani e anche la filosofia, così per cercare di capire pensiero e mentalità bisogna immergersi in un mondo di testi sacri, i Veda, le Upanishad, di miti e divinità, diversi milioni oltretutto in perenne mutamento, ma anche le grandi saghe, dal Ramayana a soprattutto il Mahabharata, il grande poema epico, all'interno del quale si trova quello che è considerato il Vangelo degli induisti, la Bhagavad Gita. In questo mondo straordinario e difficile abbiamo cercato di entrare con una guida d'eccezione, Giuliano Boccali, indologo di fama mondiale, traduttore di poemi dal sanscrito. Con lui dunque un assaggio sulla filosofia indiana, su alcuni principi di base che segnano la differenza con la forma mentis occidentale e su alcuni principi che agli occhi di noi possono sembrare singolari se non paradossali, dalla reincarnazione al messaggio profondo della Bhagavad Gita.
Noi, fin dai romani, abbiamo l'abitudine interiore, prima ancora che intellettuale, di distinguere il sacro e il profano. Il profano è ciò che sta anche etimologicamente al di fuori del tempio. Il sacro è una zona altra che sta dentro nel tempio, e di solito, almeno nella sensibilità comune, anche profondamente vissuta sul piano religioso, le due dimensioni sono incommensurabili. Il sacro è circondato da solennità, rigore rituale, quasi geometrico. Niente di tutto questo in India. Le cose sono sacre non perché stanno da un'altra parte, non perché bisogna avvicinarle con una certa enfasi, diciamo così, sacrale o solenne, ma perché tutto quello che esiste nella manifestazione, dagli oggetti, la forma di un vaso, alla forma di un'opera d'arte, ai movimenti psicologici, è venuto in essere nel corso di una vicenda antichissima che ha avuto per protagonisti gli dèi o i patriarchi. Quindi tutto è sacro perché risale a questa antichità estrema, diciamo così, e una vicenda dove gli dèi sono stati protagonisti dà luogo a quell'oggetto, a quell'uso, a quella forma anche poetica. Io devo confessare, per parlare di me, io sono molto insofferente di tutto quello che è rituale. Cioè, sono fatto così. La prima volta che sono andato in India ero terrorizzato, perché questa faccenda, tutto è sacro in India, dicevo, oh Madonna, ma qui sarà sempre in silenzio, sempre bravi, per bene, imbinariati a fare il genere. Ma neanche per idea. Se si vuole, ci sono... Io ho avuto degli amici che mi hanno detto, ma questo non è un rito, indignati, no? Questa qui è la fiera, il Luna Park, la Baraonda, perché la puja, la famosa offerta serale, è fatta di suoni anche violenti, di elementi forti, l'acqua, il suono, il fuoco e così via. È sacra la presenza di queste forze, diciamo. È verissimo quello che hanno detto Roberto Antonini e Michele Daghini. C'è una fortissima corrente di pensiero che si configura anche in un sistema filosofico ortodosso che è assolutamente non dualista. Che cosa vuol dire? La sostanza di tutto il reale è una sola. È l'essere profondo che abita in ciascuno di noi, chiamato Atman, come lei ha detto giustamente, e lo scopo della ricerca interiore è quello di identificarsi con questa essenza, il che richiede di disidentificarsi dal corpo, dai movimenti psichici e affettivi, dal pensiero, che sono i mezzi con cui noi ci manifestiamo, ma a occhi indiani di questa convinzione, in cui noi ci confondiamo, cioè pensiamo di essere il nostro corpo, i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Questo è perituro, transitorio, inconsistente. La realtà autentica, eterna, è questo sé profondo che non è dicibile, non è pensabile, se no viene ridotto appunto a un pensiero, e che è esperibile in un processo di rientro in se stessi, di immedesimazione interiore in questa sostanza. A quel punto, per chi riesce a pervenire a questo punto, attenzione, non basta pensare io non sono il mio corpo, non sono la mia mente, eccetera. Bisogna viverlo, che sono due faccende diverse. Pensarlo e anche crederci, magari, è relativamente facile se si è predisposti. È quello di sperimentarlo, di viverlo. Un grande epigono di questa concezione, Nisargadatta Maharaj, il quale fra l'altro non era un filosofo, era un illetterato, ma era uno che aveva realizzato questa evidenza, con frase lapidaria diceva: puoi imparare solo il falso, il vero devi esserlo tu stesso. Cioè, la verità è questo essere profondo, o ti identifichi con questa, oppure resti nel mondo transitorio della manifestazione. Nel momento in cui avviene questo, che contraddistingue coloro che in India si chiamano irrealizzati, e che quelli veri non vanno in giro con 8 Mercedes a fare la questua per i loro ashram e quant'altro, sono di solito difficili da trovare, quando si arriva a questa evidenza si scopre che questo sé profondo individuale, che a questo punto naufraga nella totalità, è identico al sé profondo totale, Brahman, o anche Dio personale, qui a seconda delle concezioni, nel quale, che è il sostegno, il fondamento e di fatto l'unica realtà esistente. Questa è una corrente potente in India. È che non è l'unica visione, questa. E non è neanche, qui semmai c'è un capovolgimento, la più diffusa. Noi lo pensiamo non perché siamo ignoranti, perché siamo ancora sotto l'effetto della prima conoscenza dell'India. Ai primi dell'Ottocento, i primi testi tradotti erano come le Upanishad, erano di questo orientamento e per di più sono stati apprezzati, studiati, adoperati da pensatori o uomini di cultura europei, Goethe, Alexander von Humboldt, o romantici o come Schopenhauer inclini a una simile visione. Quindi se mettiamo insieme i testi che sono arrivati per primi e i grandi mediatori che li hanno diffusi in Occidente, si è generata questa convinzione che poi è andata avanti per decenni, perché non, tutto sommato non parliamo di tantissimo tempo fa, sì tanto, ma insomma 150 anni, 170 anni. Il buddismo poi è stato conosciuto in Occidente molto più di recente. Quindi questo ha fatto sì che la nostra convinzione è che la filosofia indiana sia unica, sia questo non dualismo, perché appunto unica realtà è il Brahman, che sostiene, come dice una bellissima immagine della Bhagavad Gita, questo Brahman è come il filo in cui tutte le perle dell'universo sono infilate e che fa di queste realtà, di queste manifestazioni separate, un'unità unica. quello che io desidero aggiungere, e credo interessi molto chi ha passione per la filosofia, è che la filosofia basica in India più diffusa è un dualismo molto simile a quello di Cartesio. Cioè, le realtà, per così dire, non sono una sola, ma sono due. Le sostanze, per dirla con Aristotele e con Cartesio, sono le sostanze spirituali, perché sono infinite, ma sono tutte identiche, quindi dal punto di vista qualitativo, diciamo, sono una sola, che sono fatte di pura conoscenza, come l'Atman e come il Brahman, ma sono assolutamente non attive. E sono, con bellissima espressione usata da questa filosofia e anche da quella non dualista, peraltro, sono il testimone, questa realtà silenziosa che contempla la fantasmagoria del mondo. E questa è la realtà spirituale, la sostanza spirituale, la res cogitans di Cartesio. In India non è identificata col pensiero, ma questa è un'altra questione. E poi tutto il dispiegamento della manifestazione è generato da un'altra sostanza, che possiamo chiamare la natura, molto simile alla natura dei filosofi medievali occidentali, la natura naturans, che è altrettanto reale. Quindi, mentre per i non dualisti la manifestazione è, con termine molto, molto noto, ma anche in Occidente, è maya, è illusione, per questi filosofi dualisti, che sono un buon fondo comune del pensiero indiano, la manifestazione è realissima, altrettanto reale dello principio spirituale. Così come per Cartesio la res extensa, la sostanza che occupa lo spazio, diciamo, in modo più astratto di dirlo che dire natura, ma più o meno è lo stesso, è assolutamente reale. Ecco, queste sono le due grandi visioni che si confrontano in India. Ripeto, la nostra eventuale distorsione di prospettiva è dovuta alla storia dell'indologia e della conoscenza dell'India in Occidente. Sofferenza della vita, di tutte le vite, è legata a una concezione ormai piuttosto nota anche in Occidente, ma dove io spenderei volentieri due parole per chiarirla, che è quella di Karman e Samsara. Karman vuol dire atto, e con una definizione molto estensiva che somiglia a quella biblica, cioè questi atti sono pensieri, parole e opere. Quindi non solo l'azione concreta, ma anche, per esempio, mandare a qualcuno un pensiero di gratitudine o d'amore, o viceversa mandargli un accidente. Questo è un atto. Allora, ognuno di questi atti ha un duplice ordine di conseguenze. Le conseguenze che può avere e che ha nella vita attuale, nel momento attuale. Rubo e mi arrestano. E poi ognuno può continuare la storiella come vuole. Oppure rubo e investo quello che ho guadagnato in azioni che prendono il 600% in 2 anni. E va bene, questo dipende, cosa poco nota anche per gli indiani, dal destino. Come vanno a finire le azioni compiute adesso. Però ognuna di queste azioni ha un altro livello di conseguenze. è come se lasciasse cadere un seme, il quale è di natura perfettamente coerente con l'azione che l'ha generato. Quindi il furto, che è un'azione riprovevole, fa cadere un seme cattivo, velenoso. Mandare il pensiero d'amore disinteressato fa cadere un seme positivo. Il punto fondamentale su cui la teoria indiana insiste con molta energia è questo. Tutti questi semi devono germogliare e portare a una pianta che ha un frutto, che genera un frutto perfettamente coerente col seme stesso. Allora, la vita che gli esseri senzienti, perché questa cosa vale certamente per gli animali, per l'induismo e anche il buddismo, ecco, questo è un punto comune, Questa è una convinzione che abbraccia tutte le religioni nate sul suolo indiano ed è accettata, noi diremmo, come un dogma. Però dogma è una parola infelice, perché dogma in Occidente suona un po' di credenza a cui siamo costretti, no? A cui siamo obbligati. Per gli indiani, hindu, buddisti, jainisti e sikh, è un'evidenza, è una realtà che non si, sulla quale non si pensa, non si discute, non si... Dicevo, la vita che stiamo vivendo attualmente, e questo vale anche per gli animali e secondo alcune correnti per i vegetali persino, non basta perché tutti questi semi germoglino e si fruttifichino. Non basta perché non basta il tempo, perché bisogna anche nella vita smaltire le conseguenze pratiche delle azioni, non solo quelle karmiche. E non basta perché, siccome ogni atto porta, diciamo così, a un miglioramento spirituale o a un peggioramento, ci sono atti così nobili per cui la nostra vita attuale non può contenerli, e del pari atti così riprovevoli per cui lo stesso. Ne deriva che bisogna rinascere, e le condizioni della nuova rinascita dipendono dal bilancio generale delle ultime vite, quindi si nasce dell'ultima, se vogliamo semplificare, si nasce in una condizione spirituale, ma in India questo vuol dire anche economica e sociale, più alta o più bassa, a seconda che la somma algebrica, diciamo così, degli atti sia positiva o negativa. Non solo, ciascuna delle azioni commesse, che fa cadere questo seme, genera una condizione della vita successiva. Karma, azione, effetti dell'azione, samsara, giro delle rinascite. Qual è la valutazione di questo processo? È una valutazione negativa, con vari gradi di drammaticità. I più radicali sono i buddisti delle origini. La vita fenomenica è una casa in fiamme. Noi ci stiamo dentro come bambini che giocano con i loro giocattoli, attirati dai loro giocattoli, e non ci accorgiamo che la casa brucia, mentre la cosa più saggia sarebbe darsi la gambe. Gli hindu sono più graduali, però anche loro, alla fine dei conti, concludono che queste infinite vite, dove comunque si incontrano i dolori dell'esistenza, quelli ineludibili, malattia, vecchiaia, morte, separazione da ciò, cioè persone, oggetti, condizioni che si ama, unione con ciò che non si ama, alla fine è questa infinita serie di cicli dove si rincontrano le stesse sofferenze è doloroso ed è insensato. Come si fa a uscirne? Ecco, e qui arriviamo al nodo. Da cui hanno, scusate, è un po' lunga questa spiegazione, ho fatto un giro largo, ma per forza, perché gli asceti, è evidente a tutti che se il meccanismo è generato dalle azioni, attenzione, le azioni cattive ma anche quelle buone, non c'è l'azione neutra, tutte le azioni lasciano cadere il seme, quindi nell'ipotesi migliore rinascerò in una condizione fantastica, ma lì dentro ci resto e malattia, vecchiaia e morte le devo affrontare e riaffrontare lo stesso. Quindi è evidente che la via più logica e anche più immediata è quella di non agire. Quindi questo non agire va integrato con delle vie di meditazione, di esercizio psicofisico, yoga per esempio, che integrano la non prassi, la non azione. Ecco, questa è uno dei due grandi canali maestri per arrivare alla liberazione, nel senso che a poco attraverso questo non agire e, diciamo per spiegarci, meditare, si arriva a quella famosa identificazione, comunque la si intenda dualisticamente o monisticamente, con il sé profondo o con Dio. Krishna, come lei dice, formalmente nel poema è l'auriga del più famoso dei cinque fratelli Pandava, no? Il quale, prima di questa paventosa battaglia che dovrà cominciare per il possesso del trono di una città, ma in realtà è una guerra mondiale, perché da una parte e dall'altra si sono alleati tutti i re della terra. Perciò nell'esercito da una parte e dall'altra militano gli uni contro gli altri armati parenti, allievi e maestri amati e venerati, insomma persone a cui si è affezionati. Arjuna, che è il nome di questo principe, si fa portare dall'auriga in mezzo al campo dove la battaglia si deve scatenare e gli manifesta la sua sconforto, la sua disperazione all'idea di dover uccidere o eventualmente essere ucciso da maestri amati e venerati o da parenti. E sarebbe proprio propenso, da quello che si capisce dall'atmosfera, a rinunciare a combattere. La risposta che il Dio Krishna, che è il Dio supremo in questo contesto, gli dà, rappresenta il Vangelo dell'induismo. È un poema che sta nel cuore interiore del grande, immenso Mahabharata, un poema non enorme, sono 18 canti per un totale di 600 e rotte strofe. Gli anelli portanti della risposta sono due. Uno è questo: tu non devi pensare che uccidendo il tuo rivale o essendo da lui ucciso, non devi pensare di uccidere qualcosa di sostanziale. La visione è monista e non duale. Quindi, perché l'essere reale di ciascuno, Dio, uomo, è eterno, esiste da sempre, esisterà per sempre. Tu uccidi qualcosa che è comunque destinato a finire. Il secondo elemento è questo. Quindi tu devi combattere, quello che lei, come tutti i guerrieri, perché è il compito della tua casta. Però, e questo è il nocciolo, lo devi fare depurando la tua azione da tutte le motivazioni, le passioni, gli interessi personali. E questo diviene norma, per così dire, di vita, non solo per il guerriero, dove l'antitesi è la più forte, ma per tutti. Ciascuno si avvicina alla famosa liberazione se compie l'azione che la sua classe sociale gli assegna, spassionatamente, come un'offerta a Dio, perché in questo modo, non essendo fatta per se stessi, anche se si agisce, quell'azione non porta karma, perché non è per sé, ed è intrisa dall'amore per Dio. Questa è la concezione profonda di centinaia di milioni di Hindu. Ed è un'altra via per restare nel mondo, ma per avvicinarsi alla liberazione.